L'ospite della parola, oggi l'ospite è Paolo Cicale, buongiorno.
Buongiorno.
La parola non la sappiamo perché ce la porta il nostro ospite.
Quindi devo dirla?
Certo, per forza di
La
cose.
parola che propongo è autenticità.
Allora, dall'autenticità possiamo partire anche a descrivere dei momenti, delle particolarità della possiamo darci del tu oggi pomeriggio. È
Certo.
estate, siamo un po' sotto
È
l'ombrellone,
più autentico.
è più autentico, esatto. Ecco, da dove partiamo da questa parola? Perché l'hai scelta? Perché ti rappresenta rispetto ad altre parole che poi arriveranno probabilmente? Perché qui si gioca anche un po' con le parole, quindi c'è il gioco delle associazioni, dall'autenticità.
Sì, come solitamente io faccio, parto sempre per indagare una parola dall'etimologia, no? Se noi andiamo a vedere l'etimologia di autenticità, dal greco autentikos, autos, che vuol dire se stesso, partire da sé, e poi il resto vuol dire autore, agire, no? Quindi questa parola per me è importante perché quando io osservo me stesso, guardo la realtà, quando devo prendere delle decisioni, quando devo fare dei cambiamenti, mi domando sempre se ciò che faccio è autentico, poi legato anche ad altre parole. Quindi un po' riguarda molto il mio essere, o comunque l'essere, più che come funzioniamo, non so, in un certo senso. L'autenticità riguarda anche le cose, no? Noi se noi
E le
pensiamo.
persone, perché noi siamo autentici anche in relazione alle persone, è qui che nasce un po' il
Sì.
conflitto.
Però a differenza delle cose che sono oggetti, l'autenticità delle persone è nei valori, nelle relazioni, come esprimiamo i propri valori. Invece, se noi vogliamo sapere se un quadro è autentico, lo portiamo dallo specialista, no? Non è un caso che esistano anche i
Ma anche
FAS.
noi andiamo spesso, ogni tanto, dagli
Però
specialisti.
non ci danno un prezzo.
No. Non lo diamo
Almeno.
noi, paghiamo noi.
E però quello che paghiamo noi si paga il tempo.
Sì, e anche il valore del
Eh sì, il
tempo alla
valore del
fine.
tempo.
Sì.
Che quel valore del tempo autentico non è il valore del tempo Cronos, quello dell'orologio, ma come ci hanno insegnato i greci, è il tempo Kairos, cioè il vissuto. Noi quando non viviamo un tempo autentico non stiamo in una relazione, non stiamo, siamo portati ad andare oltre, no? Quindi la parola autenticità, secondo me, almeno per me, è molto rivolta all'aspetto valoriale, all'aspetto dell'essere più che all'aspetto delle cose, degli oggetti, per quel che riguarda me, no? E dopo mi sono domandato da dove, perché è una parola qui, come dire, è come uno sguardo, no? Che mi
Sì.
domando se quella cosa lì è autentica, non è autentica, questa relazione è autentica, ma soprattutto se io sono autentico in una relazione,
Diventa un
in un.
po' complicato
Diventa
poi,
complesso. Ma
ma
è lì la bellezza,
affascinante, sì.
affascinante.
Allora, io mi fermerei subito qua perché non abbiamo presentato come si deve, ma un po' nelle nostre intenzioni di evitare le presentazioni classiche degli ospiti. Però voi pubblico, secondo voi, cosa fa nella vita Paolo Cicale? Chi è Paolo Cicale? 076 321 1113. Adesso abbiamo questo bellissimo remake di Alfa. Me gustas tu, è un brano extra contenuto nella versione di Manu Chao. Manu Chao lo conosci?
Sì.
Bene, adesso sentiamo questa versione bellissima del cantante italiano Alfa.
A estate tra le righe abbiamo l'ospite con la parola oggi Paolo Cicale. Non abbiamo ancora svelato cosa fa e chi è. L'abbiamo chiesto al nostro pubblico allo 076 321 1113. Avremo modo ancora di approfondire tutto il percorso, però io volevo proprio arrivare un po' su questo mestiere, che forse è difficile capire concretamente cosa fa e quindi quale occasione per non chiederlo a Paolo Cicale, il counselor filosofico. Concretamente cos'è?
Sì, la parola più importante in queste due parole è la parola filosofica, cioè cioè nel senso che dopo la laurea in filosofia si fanno dei corsi di counselor, che ci sono anche in altri ambiti, e fondamentalmente si propongono alle persone che chiedono aiuto in ambito filosofico questo dialogo, questa relazione d'aiuto, ma fondamentalmente si utilizza lo sguardo filosofico per guardare quella realtà che gli altri portano, oppure noi stessi per guardare una realtà che sia la realtà nostra interna che la realtà fuori. Filosofico vuol dire non fare una storia di filosofia, vuol dire guardare il mondo con meraviglia, coltivare la curiosità, non accontentarsi, essere autentici, capire cos'è. E questa è stata la mia formazione dopo la laurea in filosofia. Però visto che mi hai chiesto cosa faccio, quindi il mestiere, che non sempre cosa facciamo risponde a chi siamo. Mm-hmm. Faccio anche il docente di etica nelle scuole dove si formano gli infermieri e dove si formano gli OSS, e poi faccio anche il consulente supervisore nelle equipe o nelle aziende dove persone che vanno un po' in crisi chiamano il supervisore per chiarire le dinamiche relazionali.
Quindi abbiamo un po' svelato alcuni dettagli. Hai detto bene, Paolo, il lavoro non sempre dice chi siamo, e noi poi scopriremo anche altri lati, ma questo aspetto della filosofia, come si porta proprio nelle persone? Che cosa si porta della filosofia?
La filosofia, come si porta in questo ambito per tantissimi secoli, noi la filosofia l'abbiamo sempre vissuta in termini accademici, no? Si va a studiare storia della filosofia, cosa che c'è ancora. Uh-huh. Negli anni Ottanta un filosofo tedesco, un certo Achenbach, ha detto: ma forse possiamo tornare, non c'è niente di nuovo, forse possiamo tornare ai tempi di Socrate, dove come tutti sappiamo, quando Socrate scendeva nell'agorà, nella piazza, metteva in dubbio le certezze e le verità. Ecco, la filosofia, da un punto di vista pratico, fa questo, mette in dubbio, vuole chiarire, vuole conoscere e vuole trovare gli argomenti per definire quella realtà o quella verità, presupponendo che, ad esempio, la realtà che noi vediamo non per forza è sempre vera. Questo fa, ma aiuta molto a conoscere chi siamo.
Abbiamo detto che una parola chiama l'altra o tira l'altra, e tu sei partito con la parola autenticità, però io aggiungerei anche la concretezza, legato proprio al tuo lavoro, perché molti pensano alla filosofia come qualcosa di accademico, di astratto. Ecco, come porti concretamente la filosofia nella vita delle persone, nella vita quotidiana, ordinaria?
E... dici bene, usate il verbo portare, fondamentalmente il contributo, lo sguardo filosofico, oppure se noi volessimo vedere la nostra vita, no? Con uno sfondo filosofico, risponde alla domanda, ad esempio, chi sono? La domanda chi sono può essere esplorata in tanti ambiti, no? In ambito filosofico viene esplorata in base ai valori che portiamo, in base alle conoscenze, a come siamo arrivati a quelle conoscenze. Allora prima Lara diceva che lavorare, ciò che noi facciamo non per forza, però può coincidere, no? Se io dico che sono un filosofo, qualcuno si potrebbe scandalizzare, perché quando diciamo filosofo pensiamo a Nietzsche, Heidegger o altri.
E noi, tu non...
Io sì, sono laureato in filosofia, ma sono un filosofo, questo me l'ha detto l'università. Mm. Però nel senso comune, se io dico sono un architetto, nessuno pone questione, pensa ai grandi architetti.
E perché l'architetto è concreto. Vedi quello che
perché
fa.
Perché noi non siamo abituati a vedere la filosofia in modo concreto, ma se noi leggiamo tutti i filosofi come ci hanno spiegato la realtà, ce l'hanno spiegato tutti in modo concreto.
Ma ci puoi fare un esempio?
Beh, ad esempio, quando Socrate scendeva nelle piazze e diceva: ma tu sei convinto di che cos'è l'amore? E allora l'altro rispondeva: l'amore è questo. Il fatto che metteva in dubbio quello che l'altro diceva, perché era concreto? Perché andava a scoprire se c'erano gli argomenti che definivano quella teoria o gli argomenti che non la definivano. Noi quando viviamo in base a una tesi, se questa tesi non abbiamo argomentato, non sappiamo com'è nata, nel momento della difficoltà noi andiamo in crisi, e in quel momento le persone possono venire dal filosofo.
Possiamo coinvolgere Lara e il pubblico a questo punto? Il pubblico può rivolgere, d'accordo Paolo,
certo,
Cicale, delle domande?
Volentieri.
Riguardo alla filosofia, ma anche alle domande filosofiche. Esempio, altro esempio? Una domanda, tu dicevi chi sono, ma più concreta.
Beh,
più
una domanda filosofica, ad esempio, che sono tutte le domande esistenziali.
Sì.
Perché vivo? Perché sono in crisi? Perché devo andare avanti? Perché devo continuare questo lavoro? Perché non mi sento ciò che voglio essere? Tutte le domande che hanno a che fare con la nostra esistenza, solitamente le domande che hanno a che fare col chi, più che qualcosa, sono domande che può rispondere la filosofia, ma non solo la filosofia ha risposta, possiamo avere tanti sguardi.
No, noi ci proviamo. Comunque 0763 21 11 13, se volete partecipare qui a Tra le righe estate. La parola è autenticità, però abbiamo già aggiunto concretezza, poi ne ho sentite altre nei discorsi di Paolo Cicale che potrebbero interessarci anche. Tra le righe c'è la parola oggi pomeriggio, autenticità, scelta da Paolo Cicale. Ci sta un po' raccontando la sua professione, che è quella di counselor filosofico. Abbiamo detto la filosofia spesso viene ancora un po' fraintesa, vissuta come qualcosa di astratto, di accademico, eppure l'attività, proprio il lavoro di Paolo Cicale è quello di rendere la filosofia concreta. Abbiamo coinvolto il pubblico anche chiedendo di rivolgere delle domande direttamente a Paolo Cicale a proposito domande filosofiche, che poi cosa vuol dire Paolo Cicale domande filosofiche, a parte chi sono io, perché faccio questo lavoro, non lo so, ecco, sono tante. Ma Lara, c'è un ascoltatore che fa una domanda più intelligente di quella che sto facendo io.
Ci scrive Mauro e dice: una volta si diceva cogito ergo sum, quindi penso e dunque sono, ma oggi cosa differenzia la vita vera da quella virtuale? Viviamo veramente?
Ecco, cogito ergo sum, come ricorda Mauro.
Mauro,
sì,
esatto.
Grazie Mauro.
Grazie, ha ricordato il pensiero di Cartesio, no? Però è interessante che come arriva Cartesio a questo pensiero? Non mettendo insieme dei fatti, no? Come può fare l'intelligenza artificiale oggi, no? Ma mettendo insieme delle esperienze. E le sue esperienze, lui cosa faceva? Voleva, ad esempio, vedere quando un discorso era vero, quando una realtà era vero, e si poneva tante domande. Non so, faceva: ma in questo momento noi esistiamo o siamo in sogno? Oppure questo è vero? Questo... E da tutte le domande non aveva mai una chiarezza, una concretezza di risposta che lo potesse soddisfare. Ma a un certo punto si rende conto che quello che faceva sempre era pensare, era dubitare.
Ecco un altro punto. Ecco,
allora,
importante.
Il fatto che dubito sempre, questo mi dice che esisto e non che funziono, no? Ecco, questo è interessante, nel senso che la domanda di Cartesio è: sono o non sono? Ecco, quello che oggi, quello che chiamiamo realtà virtuale più che verità, perché poi sulle verità non finiamo più, perché dobbiamo capire quale verità vogliamo parlare, soggettivo, oggettivo.
Ricordiamo che siamo anche sotto un ombrellone, ecco, quindi.
Voilà. Ma la realtà è vera, la realtà per ognuno di noi è vera quando è vissuta. Non è vera nel senso virtuale, perché diciamo che è virtuale, per cui non è vera, cioè è qualcosa un po' lontano da noi. La realtà virtuale, quella che mette insieme ad esempio oggi l'intelligenza artificiale, è un insieme di fatti, è un insieme di cose che sono già accadute, che non stanno accadendo.
Aia, io ho qualche difficoltà in questo momento, però io mi sono fatta una lista di parole, l'avevo detto, il bello dell'ospite della parola è che la sua parola fa nascere altre parole tra le righe. Allora, l'autenticità, d'accordo, hai detto bene, le domande, il saper farsi sempre delle domande, quindi coltivare il dubbio.
Sì. Un dubbio che non ci deve far star male, no?
Oh, appunto.
Un dubbio che...
Un dubbio sano.
Sì, deve servire.
Che ci fa sentire in vita.
Sì. Il dubbio è non accontentarsi. Il dubbio è vedere quella realtà che ci pongono per vera e dire: ma è vero, noi qui siamo a Rete 1, dove si trasmette l'informazione.
È vero, no? Che siamo a Rete 1. Okay.
Ma l'informazione che noi riceviamo, l'accogliamo così. Voi prima di dare un'informazione andate a vedere se è vera. No? E perché avete questa responsabilità? Io posso fidarmi di voi e accontentare, oppure andare ad approfondire, no? Quello che si è detto. E questo è un modo come stare al mondo, no?
Sì.
In questo senso qua. Non quel dubbio, come diceva Socrate, che doveva essere come un tafano nell'orecchio, che deve, no, non dobbiamo avere quelle. Ma quel dubbio sano che ci serve ad approfondire la conoscenza.
E poi non sempre bisogna coltivare il dubbio, però. È giusto anche accontentarsi o no?
Ma se lo sappiamo e lo decidiamo noi, sì. Il problema è quando non lo decidiamo noi.
Ecco, adesso sono le 14:54. Per terminare, prima della pagina informativa delle 15, c'è una accoppiata meravigliosa, Pacifico e Gianna Nannini, questo Tu che sei parte di me è un brano del 2008, sempre, sempre bellissimo. Ci sentiamo dopo le 15. 15:09 minuti, è un momento così di diretta dove si interrompe la musica, ci sono, come capita, può capitare, problemi, però... Allora io mi collego direttamente alla parola portata dall'ospite. Sono dei momenti di profonda autenticità, Paolo Cicale.
Di assoluta.
Assoluta autenticità questi. E la parola davvero ci sta accompagnando assieme, Paolo Cicale, ad altre parole. Abbiamo parlato perché tu sei, lo ricordiamo al nostro pubblico, sei un counselor filosofico. La parola filosofia... fa un po' paura ogni tanto perché viene considerato qualcosa di astratto, di accademico, eppure ci stai dimostrando, ce l'hai raccontato, che in realtà è una parola che può essere impiegata in modo molto concreto e quindi attraverso l'uso, ecco la parola, è importante l'uso delle parole, della parola giusta per cosa fa il counselor filosofico? Aiuta le persone a dare delle risposte ai loro dubbi, visto che si parlava anche di dubbio, forse no, perché dare delle risposte è un po' pericoloso, forse.
Sì. Forse magari si può dire insieme si trovano delle risposte.
Sì.
Ma magari tu prima facevi questa domanda di cosa c'è di concreto, no?
Certo.
Forse magari se siete d'accordo vi racconto perché per me la filosofia è stata concreta, come
sì.
Mi ha aiutato nella mia vita, no?
Certo, volentieri.
Io, come dire, non appartengo all'età di Lara, non sono, diciamo così...
Di pure senza vergogna,
no,
che appartiene alla mia.
No, sono... Per cui io, quando ero molto giovane, cioè avevo 16 anni, la mia proposta di mestiere che mi ha chiesto prima Lara, io come primo lavoro, come primo diploma, come prima formazione, ho lavorato per tanti anni come infermiere. Ho lavorato nelle cure generali, ho lavorato in psichiatria, ho lavorato un po' dappertutto tranne che nelle urgenze e nell'elicottero, così diciamo così. Ecco, e durante questo lavoro io sono andato in crisi, nel senso che non sapevo più molte volte cosa rispondere appunto ai pazienti, no? Oppure le domande che portavano i pazienti, come potrebbe essere perché soffro, perché a me, perché mi succede, io non sapevo, con gli strumenti che avevo, non sapevo né rispondere a me stesso né rispondere magari all'altro. E questo mi interrogava molto a me come domanda, no? Allora ho deciso che dovevo continuare a studiare, per cui ho studiato, mi sono iscritto a psicologia. Ma lì, ad esempio, a proposito di risposte, per come l'ho studiata io, non voglio dire, quelle risposte non mi bastavano, comunque non le sentivo mie, non mi lasciavano un po' di più nella crisi. E durante un esame di psicologia sperimentale, era consigliato un libro facoltativo di filosofia, che era di Nicolai Hartmann, Che cos'è l'estetica? Beh, io ho letto questo libro, non ci ho capito niente, ma lì ho deciso di studiare filosofia.
Interessante questo.
E quindi il percorso, leggere i filosofi, anche quindi leggere la storia della filosofia, quindi mettersi in dialogo con la parola del filosofo, non ti dà una risposta, ma ti aiuta a chiarire la domanda. È questo che aiuta la filosofia, perché
sì.
Magari quella domanda, il contenuto di quella domanda non è esplicitamente quella domanda, no? E può essere altro. Ecco, la modalità in cui i filosofi hanno interrogato la realtà, come abbiamo visto nella storia della filosofia, ti aiuta a fare un tuo pensiero, ad avere un tuo sguardo, eccetera. Quindi non è qualcosa di tecnico, non è filosofia
certo.
Applicata. Ecco.
Noi oggi pomeriggio, e lo facciamo sempre in modo particolare perché il pubblico può rivolgere delle domande direttamente a te, l'abbiamo coinvolto proprio per dimostrare, no, questa concretezza e anche ovviamente autenticità della filosofia nella vita quotidiana, quello che un po' tu fai come counselor filosofico. E Mauro, appunto, nell'ora precedente diceva: una volta si diceva cogito ergo sum, ma oggi cosa differenzia la vita da quella virtuale? Viviamo veramente? Cioè, hai dato una risposta che è piaciuta molto a Mauro, perché dice: mi ha regalato una sensazione di profonda serenità, bisogna guardare l'esistenza con gli occhi curiosi e meravigliati di un bambino. In fondo questa frase di Mauro è una frase filosofica.
Sì. È filosofica perché ha apertura, perché non chiude, no? È disponibile ad accettare un altro sguardo, questo è molto importante.
E tu con la filosofia riuscivi anche a portare ai pazienti proprio a cambiare sguardo? Era questo quindi un aiuto anche dei pensieri filosofici?
Non che io portassi un cambiamento di sguardo, ma quando siamo in una relazione, se cambia il mio sguardo, cambia anche come sto in quella relazione. E se io sto bene in quella relazione, la relazione acquisisce un altro significato. Ecco, fondamentalmente faceva stare bene me, di conseguenza gli altri. Tanto è vero che poi io sono rimasto in questo ambito, e sempre tra i mestieri che mi chiedeva Lara, faccio supervisione nell'equipe di cure, nell'equipe di curanti, ecco, dove porto questo sguardo insieme ad altri sguardi che già ci sono, e questo aiuta a chiarire le dinamiche.
E la parola cura, quindi, Paolo Cicale, è importante, perché dal lavoro di infermiera alla consulenza, diciamo, filosofica, sono due forme di cura diverse, ma forse non così lontane.
No, ma la parola cura oggi noi la traduciamo magari subito con o l'associamo alla parola guarigione, però già, perché non è che scopriamo niente di nuovo, Heidegger...
Ma guarigione o anche malattia, però.
Sì, ecco, nel senso, sì. Per cui già Heidegger ci ha insegnato che c'è una differenza, ad esempio, tra curare e prendersi cura. Oggi io curo l'altro, ma curo anche me stesso. E se noi andiamo a vedere sempre nel significato etimologico, ad esempio, uno dei primi significati di cura è preoccuparsi per l'altro. Per cui noi possiamo aver cura anche dell'altro, non per forza che l'altro debba essere ammalato, ecco. Un po' la tecnica ci ha portato a questo significato di cura, però c'è tant'altro di significato di cura che ha a che fare con le relazioni tra persone.
Certo. La cura è anche l'accoglienza.
Sì, una cura.
L'ascolto anche.
Voilà. Una cura autentica è una cura che ha un significato ben preciso di essere preoccupati per l'altro, di essere attenti all'altro, di esserci, come Heidegger ci ha insegnato, ad esempio.
Cosa vuol dire ascoltare bene?
Ascoltare bene significa fare spazio alla parola dell'altro, prima ancora, perché se noi non abbiamo spazio, quando intendo dire spazio, proprio spazio psichico,
certo,
che possa accogliere, ma soprattutto essere interessato all'altro, ma non perché è bisognoso di, ma perché è un essere umano come noi.
E quindi interessante.
Interessante, ma da qualche parte, se ci pensiamo bene, noi incontrando l'altro conosciamo noi stessi.
Negramaro, contatto.
Ecco,
appunto. Quindi due vite, quella di infermiere prima, di counselor filosofico dopo, anzi adesso, e anche due sguardi, ma però abbiamo visto la parola cura porta a una sola direzione. E la sola direzione alla fine è in fondo lo stare accanto alle persone, alla persona. E in un tempo in cui la parola rischia di essere spesso gridata o sprecata, Paolo Cicale direi che oggi pomeriggio ci invita un po' a usarla come uno strumento d'ascolto. Sto cercando tutte le parole che abbiamo citato, le parole chiave di questo nostro incontro, diciamo di ascolto, di consapevolezze, perché no, anche di cambiamento. Questa potrebbe essere un'altra parola.
Sì. Cambiamento è una categoria più che parola, ed è interessante, ad esempio, come lo strumento, se vogliamo dire così, o lo studio della filosofia ti aiuta a come stare in un cambiamento, perché il cambiamento c'è sempre. Allora, piuttosto che farci definire dal cambiamento, no? Poter decidere noi come stare in un cambiamento, prima sapendolo riconoscere, no? E poi dire: in questo cambiamento sono autentico, non sono autentico, cambio strada, perché cambio strada? Decido di rimanere, perché decido di rimanere? Cioè, prima tu hai usato la parola consapevolezza, cioè forse un'altra parola che si può usare, che si può, ecco, essere sempre presente, no? Non lasciarsi definire o lasciarsi, essere sempre presente, perché questo ci aiutava anche a essere sempre responsabili, ecco. Ma in una maniera molto leggera, non dobbiamo pensare che dobbiamo essere così pesanti.
No, infatti, guardate, pubblico, potete fare delle domande molto semplici, anzi, quelle che ha fatto ad esempio Mauro sono bellissime, sì, sì, sì. E anche assieme a delle considerazioni, appunto lui partiva da Cogito Ergo Sum, che è un pensiero cartesiano, giusto? Sì. E oggi però lui si chiede cosa differenzia la vita vera da quella virtuale. E queste sono delle domande, è vero, perché quando sono nati certi pensieri, certe riflessioni psicologiche, era un'epoca. Però il bello della filosofia forse è proprio questo, è che si adatta a ogni epoca, a ogni pensiero legato all'epoca.
Sì, perché non ha, come dire, l'oggetto che dobbiamo prendere per, ma ha lo sguardo, il modo in cui si pensa, il modo in cui... Questo è molto importante. La filosofia, se noi andiamo a leggere i dialoghi platonici, non so, è molto attuale. Se noi vediamo, a proposito, per usare il digitale, su YouTube, il discorso di amore tra Diotima e Socrate... è scritto ieri, non so, quindi ci parla molto.
È molto attuale, ma l'ha portata di tutti, secondo
sì,
te?
Secondo me sì. Sì. I dialoghi platonici, ad esempio, sono secondo me la portata di tutto, sia come sono scritti. E la filosofia molte volte noi la allontaniamo, non perché non la capiamo, secondo me, perché ci mette in crisi. E allora la allontaniamo, nel senso, perché quando andiamo in crisi, almeno io le persone che vengono da me in studio,
quando
che sono in crisi...
andiamo in crisi quando non capiamo delle cose, allora non vogliamo capirle?
O quando abbiamo capito che ci siamo illusi.
Ok, cosa ne pensi Lara? Ho bisogno anche di un tuo supporto.
No, penso sia davvero questa la questione, quando si va in crisi. Però io vorrei tornare su un'altra parola che in quest'ora è uscita diverse volte. Penso non sia un caso a questo punto che io qua tra le mani ho proprio un tuo libro che si intitola Sguardi, con dei disegni di Giuliano Collina. Ci racconti tu che libro è?
Sì, è un libro che è un progetto di lavoro che è nato insieme alla, come dire, alla mia grande fortuna di avere, come almeno anche lui è concorde così, come amico Giuliano Collina. È un pittore di Comasco e ha fatto veramente tanto. E, l'ultimo lavoro che ha fatto, che ha portato qua in Svizzera, dove io appunto ho avuto l'onore di aiutarlo, è stata una mostra sulla Divina Commedia, dove lui ha riletto la Divina Commedia, per ogni canto ha fatto un'opera e l'abbiamo esposta per parecchi giorni a Massagno, nello spazio espositivo di Massagno. E allora dopo quel lavoro abbiamo detto, ma Giuliano, perché non facciamo qualcosa insieme? Io avevo degli scritti più o meno pubblicati, così allora abbiamo messo insieme dei miei articoli, dei miei scritti, lui ha preso delle sue opere o dei suoi bozzetti, e l'idea era di sovrapporre o di far guardare la parola al disegno, il disegno alla parola. E per questo motivo l'abbiamo chiamato Sguardi, insieme a Follini Arte, che è una appunto qui di Lugano, che è anche casa editrice, l'abbiamo pubblicato, e grazie al lavoro di una grafica ha potuto mettere insieme parole e disegno. E poi quello che noi abbiamo pensato, che l'ultimo sguardo era quello del lettore, per cui questo l'abbiamo pubblicato 2 anni fa. Ed è un bellissimo lavoro
autentico,
sì sì, autentico, perché fondamentalmente non c'è stato un'idea di significato, metti insieme quel disegno. Questo è stato qualcosa che abbiamo lasciato fare alla grafica, e la cosa interessante è che il lavoro che ha fatto la grafica ha messo come dire, insieme, d'accordo tutti. Tutti e tre l'avremmo fatto così, ed è interessante che poi lo sguardo del lettore e non lo puoi più sapere, quindi ognuno, però tutti quelli che come ha avuto come restituzione hanno visto questi più sguardi, che è un po' lo sguardo della vita, della realtà, quali strumenti noi abbiamo.
Infatti ci sono, Lara, ce l'hai tu il libro delle parole che accompagnano questi sguardi, visto che noi giochiamo molto con le parole a tra le righe.
Sono tante
io prima ho aperto a caso il libro e ho trovato la parola appartenenza.
Sì.
appartenenza, bellezza, il limite, il rispetto, la fragilità, la cura, la solitudine, la speranza, sono veramente tante. E come ha detto Paolo, la cosa bella è che queste parole si sovrappongono e si intersecano con i disegni, con a volte anche i colori di Giuliano Collina, e quindi si crea tutta una nuova narrazione, immagino, un nuovo sguardo sia del lettore, ma anche proprio questa presenza dell'inchiostro che si trova sopra o sotto, questo chi lo sa, rispetto all'inchiostro della parola, è proprio un'unione tra le varie immagini.
Sì, proprio così, Lara, è un'unione che poi, come dire, nell'insieme acquista un altro significato. Ma la cosa interessante, secondo me, è che il significato che poteva avere quella parola senza quel disegno senza quella parola, è totalmente diverso. Poi la si offre al pubblico che darà un altro significato. Forse è interessante dire questa cosa. Quando io ho dato i miei testi da far leggere a Collina, lui mi ha detto, perché lui è un uomo autentico, secondo me, lui mi ha detto, sai Paolo, io non ho niente da... Non posso, mi ha detto, nei tuoi scritti non vedo niente, proprio così, quindi non ho niente da disegnare, niente da pitturare, però, dice, posso offrirti quello che già io ho fatto. E quindi abbiamo preso questi lavori miei che erano di 3 anni, e alcuni testi riguardano anche l'epoca del Covid, e lui ha preso i suoi annuari, diciamo così, degli stessi 3 anni, e poi la grafica, ha scelto lui un po' i disegni, e poi la grafica, come dicevo prima, l'ha messa insieme. E poi è venuto fuori quello che...
E beh, bello, un nuovo linguaggio,
un nuovo
praticamente.
Linguaggio, sì.
E dobbiamo salutarci, Paolo Cicale, siamo partiti con la parola autenticità, ma te l'ho chiesto cosa voglia dire essere autentici o no? Te l'ho già chiesto?
Abbiamo detto il significato etimologico di autenticità.
No, però ma cosa vuol dire per noi essere autentici?
Allora, forse possiamo dire, sempre per rispondere alla tua esigenza di concretezza.
Grazie. non solo mia.
Perché essere autentico potrebbe voler dire anche qualcosa di irraggiungibile. Invece, secondo me, se lo vediamo come domanda, io conosco me stesso, conosco i miei valori, e questi miei valori li espongo autenticamente nella realtà che vivo, nella relazione.
Sì.
E posso, quando noi ci domandiamo sull'autenticità, non ci domandiamo tanto sul come funzioniamo, ma ci domandiamo su chi siamo, no? Perché un funzionamento autentico è un meccanismo, ma non ha a che fare con i valori. Prima la sigla non è andata perché c'è stato un disfunzionamento.
Sì.
Noi esseri umani non è che soltanto funzioniamo, soprattutto siamo. L'autenticità, secondo me, ha a che fare con il nostro mondo interno e il nostro mondo esterno. Dobbiamo decidere dove guardarci. Ecco.
Grazie Paolo Cicale, grazie per averci fornito tanti dubbi, tante domande.
Grazie a voi, grazie, grazie.